Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Questa sera manderemo, cioè vi commenterò una lettera che il Santo Padre ha mandato al presbiterio, ai preti dell'arcidiocesi di Madrid, in occasione di un'assemblea del clero di questa, della capitale spagnola. Può apparire un discorso minore, perché è una lettera ai sacerdoti di una diocesi importante, però insomma, ma in realtà il motivo per cui ve la propongo è perché in questa lettera non breve, ma abbastanza lunga e articolata, il Papa espone quello che a suo avviso è il rapporto che ci deve essere fra il sacerdote oggi e il proprio tempo, paragonato a una cattedrale dentro la quale c'è il sacro, fuori c'è il sagrato, possiamo dire, il profano, quella parte intermedia che introduce il passaggio dal sacro, dal profano al sacro. E poi c'è il nostro tempo, cioè il tempo che circonda la cattedrale, che cambia come il tempo atmosferico, e ha determinate caratteristiche in ogni momento, in ogni stagione. La nostra è la stagione, sappiamo, della dittatura del relativismo, del cambio d'epoca, come Papa Francesco ha definito il nostro tempo, cioè non un'epoca nella quale ci sono diversi mutamenti, come un po' in tutte le epoche, ma proprio un'altra epoca, un altro mondo, un altro tempo. Un tempo nel quale sono venuti meno quei criteri di riferimento, quel senso comune che ha caratterizzato le epoche precedenti. L'epoca delle ideologie immediatamente precedente la nostra, quella che comincia con il 1789, con la Rivoluzione francese, che si conclude con il venir meno del muro di Berlino, cioè la fine dell'ultima delle ideologie, che appunto ha caratterizzato l'epoca delle ideologie inaugurata dalla Rivoluzione in Francia e durata esattamente 2 secoli, epoca nella quale l'ideologia socialcomunista ha rappresentato il massimo sforzo di conquista del potere, non solo politico ma anche culturale e sociale, di questa grande importante ideologia che ha tentato la conquista del mondo senza riuscirvi. E in 1989 l'abbattimento del muro di Berlino da parte della popolazione di Berlino Est, la Berlino comunista, è l'emblema, la fotografia della fine d'epoca, cioè della fine dell'epoca in cui il socialcomunismo tentò la conquista del potere senza riuscirvi. È cominciata la nostra epoca, un'epoca, l'ha definita un po' l'epoca della dittatura del relativismo Benedetto XVI, ancora prima di diventare Papa, cioè un'epoca segnata non più dallo scontro fra le ideologie, fra pensieri forti, ma un'epoca segnata dall'assenza delle ideologie, dall'assenza del pensiero, o se volete dal pensiero debole, come lo hanno definito gli studiosi, cioè da un pensiero che rinuncia all'idea della verità, alla ricerca della verità, perché crede che la verità non esista e crede sia un bene che non esiste la verità, perché se esistesse sarebbe un pericolo di fanatismo, un pericolo di dedizione totale da parte di alcuni uomini a una causa, che nella mentalità relativistica del nostro tempo è considerata una con preoccupazione, perché può generare appunto il fanatismo o il ritenere che, esistendo la verità, il mondo debba avere un orientamento, un obiettivo da perseguire, eccetera. E giustamente il Papa dirà in questa lettera: sono cambiati un po' i riferimenti comuni, le parole non significano più la stessa realtà, a seconda delle persone, degli ambienti, assumono caratteristiche diverse, appunto, le parole. Però dice il Papa: anche in questo mondo c'è la speranza. E lui la individua nel fallimento della nostra epoca, che ha promesso la verità, ha promesso la felicità, ma non l'ha potuta offrire realmente a nessuno. E allora dice il Papa, ed è il motivo della speranza, c'è il risveglio in molte coscienze, in molte persone, soprattutto giovani, della ricerca di senso, della ricerca di Dio, di Dio proprio inteso come il senso, il significato della vita. E forse potremmo aggiungere, ma il Papa certamente ha più informazioni di noi, quei battesimi di giovani adulti in costante crescita, nella Francia, nel Belgio, nelle nazioni più secolarizzate dell'Europa, può essere così un po' il significato, può dare senso a questa speranza, può mostrarla veramente, concretamente, non semplicemente come un pio desiderio, ma come una realtà in atto. Ecco, questo è un po' l'impianto della lettera. Un'epoca di cambiamento, un'epoca nuova, diversa, dove non ci sono punti di riferimento, ma un'epoca, dove le parole non significano più le stesse cose per tante persone che le interpretano in maniera diversa, ma un'epoca in cui si intravede una speranza di cambiamento presente soprattutto nelle domande di senso di tante giovani, di tante persone giovani. E adesso la leggiamo. Sono lieto di potervi rivolgere questa lettera in occasione della vostra assemblea presbiteriale, e di farlo con un sincero desiderio di fraternità e di unità. Ringrazio il vostro arcivescovo, eccetera, eccetera. Apprezzo l'impegno con cui vivete ed esercitate il vostro sacerdozio in parrocchie, servizi e realtà molto diverse. So che spesso tale ministero si rivolge in mezzo alla stanchezza, a situazioni complesse, e a una dedizione silenziosa, della quale solo Dio è testimone. Proprio per questo auspico che le mie parole vi raggiungano come un gesto di vicinanza e di incoraggiamento, e che questo incontro favorisca un clima di ascolto sincero, di comunione vera e di apertura fiduciosa all'azione dello Spirito Santo, che non smette di operare nella vostra vita e nella vostra missione. Frasi scontate potrebbe dire qualcuno, però non troppo, nel senso che è molto importante, sarà scontato, ma è È importante sentirselo ripetere, soprattutto da un giovane secolarizzato che vive in una nazione estremamente secolarizzata come è la Spagna di oggi, una Spagna governata da un governo socialista che non si tira indietro nel suo progetto di scristianizzazione. Non credo che la Spagna abbia raggiunto i livelli di quando era governata da Zapatero, però certamente non è poco indietro nel progetto di secolarizzazione e di scristianizzazione, anche se il governo socialista è un governo in crisi che non ha un'autentica vera maggioranza, che partiti più conservatori, soprattutto riguardo ai valori cristiani, hanno raggiunto ultimamente delle percentuali importanti, dimostrando così che anche in Spagna esiste una reazione alla scristianizzazione, alla secolarizzazione, è importante che non va sottovalutata. Tuttavia, la Spagna è un paese molto secolarizzato, molto impregnato di laicismo, che rende quindi molto difficile il compito di un sacerdote, pensate a un giovane sacerdote di una società come quella madrilena, molto grande, molto sviluppata, molto articolata. Spesso il sacerdote oggi è solo nelle grandi città, dove non esistono parrocchie con una grande tradizione di solidarietà, di ambienti, e spesso i sacerdoti sono soli, abbandonati, anche in un contesto non particolarmente favorevole. E sentirsi rivolgere dal Santo Padre queste parole di incoraggiamento di fronte alle loro difficoltà, alla loro fatica, credo che faccia molto bene. Questa lettura del presente. No, scusate, ho lasciato un pezzo. Il tempo che la Chiesa sta vivendo ci invita a fermarci insieme in una riflessione serena e onesta. Non tanto per limitarci a diagnosi immediate o alla gestione delle urgenze, ma per imparare a leggere con profondità il momento che stiamo vivendo, riconoscendo alla luce della fede le sfide e anche le possibilità che il Signore schiude dinanzi a noi. In questo cammino diventa sempre più necessario educare lo sguardo ad esercitarci nel discernimento, in modo da poter percepire con maggiore chiarezza ciò che Dio sta già operando, spesso in modo silenzioso e discreto, in mezzo a noi e alle nostre comunità. Qui ritorna una parola molto usata nel Magistero di Papa Francesco e in generale dei Gesuiti, nello spirito degli esercizi di Sant'Ignazio, la parola discernimento è costantemente presente. Il discernimento è la scelta tra il bene e il male, che presuppone l'individuazione di dove sia il bene e di dove sia il male, non astrattamente, non in astratto, ma nelle situazioni concrete della vita delle persone e delle comunità. Gli esercizi aiutano le persone a discernere la propria situazione. Che cosa è meglio fare a me per rendere gloria a Dio? Dal punto di vista della vocazione, ma anche dal punto di vista delle scelte concrete della mia vita personale. Gli esercizi ti aiutano a discernere, cioè a prendere delle decisioni riguardo alla tua vita nel momento in cui, nel tempo tempo in cui stai seguendo da vicino la vita di Gesù, che è quello che ti fa fare Sant'Ignazio, cioè accompagnandoti dopo una settimana dedicata alla purificazione della tua vita, al riconoscimento dei tuoi peccati e alla decisione di scegliere di seguire Gesù con tutto il cuore, con tutta la tua forza. Ignazio ti propone di seguire Gesù nella sua vita attraverso i misteri della vita di Gesù bambino, di Gesù giovane, prima della vita pubblica, i misteri gaudiosi del Rosario, di Gesù poi nella vita pubblica, che culmina nella passione, nella morte sulla croce, e infine Gesù Cristo glorioso, che ti chiede di seguirlo nel combattimento per l'instaurazione del suo regno. Cristo Re che ti chiama a essere suo seguace, suo fedele, suo apostolo, suo testimone. Questo vale in qualche modo anche per la situazione culturale, politica, sociale in cui ciascuno si viene a trovare, cioè ci dice il Papa, qual è il nostro tempo? Caratteristiche ha? Cioè, come noi dobbiamo comportarci in un tempo? Faccio un esempio, non è presente nelle parole del Papa. È evidente che nell'epoca delle ideologie la Chiesa, i cattolici erano una parte della società che si organizzò per difendere la propria libertà da chi la aggrediva, soprattutto da quelle ideologie come l'ideologia comunista, che ha una tendenza totalitaria, cioè che quando conquista il potere tende a eliminare fisicamente la presenza della Chiesa. Oggi noi non viviamo più in quell'epoca, quindi dobbiamo discernere, dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare, la Chiesa deve capire che cosa deve fare in un'epoca non più ideologica, un'epoca segnata dal relativismo. L'errore più grande sarebbe agire come se si vivesse ancora in un'epoca che non c'è più, nell'epoca precedente. Allora, che cosa dobbiamo fare in quest'epoca? Che cosa deve fare il sacerdote, il testimone di Cristo in questa epoca? Questa lettura del presente non può prescindere, scrive il Papa, dal quadro culturale e sociale in cui oggi si vive e si esprime la fede. In molti ambienti constatiamo processi avanzati di secolarizzazione, una crescente polarizzazione nel discorso pubblico e la tendenza a ridurre la complessità della persona umana interpretandola a partire da ideologie o categorie parziali e insufficienti. In tale contesto la fede corre il rischio di essere strumentalizzata, banalizzata o relegata all'ambito dell'irrilevante, mentre si rafforzano forme di convivenza che prescindono da ogni riferimento trascendente. Anche qui tante cose. Viviamo in una società sempre più secolarizzata, polarizzata nel discorso pubblico, spesso, sì, da forze politiche che non sembrano più combattere per grandi ideali come era tanti fino a un po' di anni fa, ma per imporre il proprio potere, potere dei propri leader, delle proprie classi dirigenti, che non sembrano tanto perseguire degli ideali, ma sembrano spesso e volentieri contrapporsi per degli interessi. Anche qui non dobbiamo generalizzare, non è che non ci siano nei programmi dei partiti, delle forze politiche, nei diversi intellettuali, giornalisti che danno un po' il senso del proprio tempo, non è che non ci siano più differenze, che tutto sia uguale, però è certamente vero che non ci sono più quelle emergenze ideologiche che c'erano nell'epoca appunto delle ideologie, non c'è più una società totalitaria che perseguita la Chiesa, che diventa la Chiesa del silenzio, vi ricordate? La Chiesa del silenzio nei paesi comunisti, costretta al silenzio. Oppure vi ricordate negli anni 90 la grande testimonianza della Chiesa polacca che mise in crisi il regime comunista con il grande aiuto del pontefice polacco, ma che lo mise in crisi e che lo costrinse a scomparire di fatto alle elezioni, le prime elezioni democratiche finalmente del 1989, il Partito Comunista non prese seggi in Polonia, che vuol dire che era finita una stagione politica, eccetera. Quindi, oggi è un'altra epoca, un altro modo di operare, dove c'è sicuramente una polarizzazione, ma una polarizzazione diversa, non più tanto ideologica. E soprattutto c'è la tendenza oggi all'irrilevanza della fede, della presenza pubblica dei cristiani. Noi siamo diventati una minoranza, questo dobbiamo mettercelo in testa, esserne consapevoli, quindi smettere di scandalizzarsi perché il mondo si comporta male, perché non ci sono più i riferimenti. Per quale motivo dovrebbe comportarsi bene se non ha più esempi, modelli, non c'è più un senso comune? È normale che, non essendoci più punti di riferimento, ognuno si comporti secondo il proprio interesse, secondo il proprio piacere, il proprio volere, il proprio potere. A ciò si aggiunge un cambiamento culturale profondo che non può essere ignorato. La progressiva scomparsa di riferimenti comuni, continua il Papa. Per molto tempo il seme cristiano ha trovato un terreno in gran parte preparato perché il linguaggio morale, i grandi interrogativi sul senso della vita e certe nozioni fondamentali erano almeno in parte condivisi. Oggi questo sostrato comune si è notevolmente indebolito. Molti dei presupposti concettuali che per secoli hanno favorito la trasmissione del messaggio cristiano, hanno smesso di essere evidenti e in non pochi casi persino comprensibili. Il Vangelo non si confronta solo con l'indifferenza, ma anche con un orizzonte culturale diverso, in cui le parole non significano più lo stesso e dove il primo annuncio non si può dare per scontato. Anche qui tantissime suggestioni. Dice: non c'è più un terreno comune. Le parole vengono interpretate in maniera radicalmente diversa, è cambiata un'epoca. Molti dei presupposti concettuali che per secoli hanno favorito il riferimento ai valori cristiani oggi non sono più così significativi. Quindi dice il Papa, non c'è soltanto l'indifferenza di fronte alla proposta cristiana, al Vangelo, al cosiddetto primo annuncio, ma c'è anche un orizzonte culturale diverso, in cui le parole non significano più lo stesso, e dove il primo annuncio non si può dare per scontato. È una società secolarizzata, una società che ha subito il cambio d'epoca. Tuttavia, aggiunge il Papa, questa descrizione non coglie appieno ciò che realmente sta accadendo, cioè, dice, non mi soddisfa fino in fondo. Questa lettura è vera, ma c'è di più. Sono convinto, dice Leone XIV, e so che molti di voi lo percepiscono nell'esercizio quotidiano del ministero, che nel cuore di non poche persone, specialmente dei giovani, sta nascendo oggi un'inquietudine nuova. L'assolutizzazione del benessere non ha portato la felicità sperata. Una libertà svincolata dalla verità non ha generato la pienezza promessa e il progresso materiale da solo non è riuscito a soddisfare il desiderio profondo del cuore umano. Quindi tre cose. Primo, il benessere non ha portato alla felicità e non porta alla felicità. Tanti uomini, tante donne, tanti giovani si impegnano, lavorano 15 ore al giorno, guadagnano sempre di più e sono sempre più infelici. Sono sempre più maledicenti il modo di vivere che li costringe a vivere con affanno, con tristezza, con fatica. Tutti i giorni, in ambienti abbastanza ostili spesso, che non danno grandi soddisfazioni umane, ambienti nei quali ci si fa la guerra per una posizione migliore dal punto di vista professionale. In un ambiente dove ci si sposa sempre di meno, quindi sempre di meno si costituiscono famiglie che danno stabilità, che danno gioia, che danno amore. Il singolo è sempre più costretto a vivere per lavorare, non a lavorare per vivere, a lavorare con risentimento per il contesto nel quale vive, a non avere una dimensione affettiva, spesso a cercare soltanto di svagarsi, ma non di costruire una comunione con una persona che apra alla vita, quindi alla famiglia. Poi viviamo un'epoca dove la libertà è stata separata dalla verità, per cui la libertà è fare quello che si vuole. Spesso non si sa bene che cosa si voglia se non divertirsi e questo porta a un ulteriore allontanamento dalla verità e anche dal senso della propria vita. La libertà senza la verità è una delle caratteristiche più gravi del nostro mondo occidentale oggi, perché toglie il valore vero della libertà, che è quello di accedere alla giustizia, alla verità, con convinzione, con sicurezza. La libertà è strettamente legata alla verità e al bene, perché l'uomo è stato creato libero da Dio che lo ha voluto a sua immagine, ma non libero perché possa fare quello che vuole, ma libero perché possa scegliere la verità e il bene liberamente e quindi acquisendo quel valore, quel significato, quella bellezza che proviene da chi sceglie liberamente di amare Dio sopra ogni cosa e di dedicargli la vita. E infine, il progresso materiale, il benessere, il denaro, il potere, il riconoscimento non ha soddisfatto, non soddisfa il cuore di un uomo, che ha bisogno molto di più per essere veramente pieno di gioia nel suo cuore. Di fatto, continua il Papa, le proposte dominanti, insieme a determinate letture ermeneutiche e filosofiche con le quali si è voluto interpretare il destino dell'uomo, lungi dall'offrire una risposta sufficiente, hanno lasciato spesso una maggiore sensazione di sazietà e di vuoto. Proprio per questo constatiamo che molte persone iniziano ad aprirsi a una ricerca più onesta e autentica. Una ricerca che, accompagnata con pazienza e rispetto, sta portando nuovamente queste nuove generazioni all'incontro con Cristo. Questo ci ricorda che per il sacerdote non è tempo di ripiegamento né di rassegnazione, ma di presenza fedele e di disponibilità generosa. Tutto ciò nasce dal riconoscimento del fatto che l'iniziativa è sempre del Signore, che sta già operando e ci precede con la sua grazia. Anche qui molte riflessioni. Cosa dice il Papa? Dice: attenti, l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo, non ha trovato una risposta felice alla sua domanda di senso. Non l'ha trovata nel benessere, nei soldi, nella carriera, nel lavoro. Perché non c'è? Perché non si può pretendere che una cosa dia la felicità se in sé non è in grado di farlo. La felicità può venire solo da Dio. Soltanto Dio, come dice bene Sant'Agostino nelle Confessioni, soltanto Dio può riempire completamente il cuore dell'uomo. Ma perché questo avvenga è necessaria una relazione vera, personale, fra l'uomo, la donna, insomma, la persona e il suo Signore. Una relazione che passa dal fare la sua volontà, ma che ha bisogno soprattutto di momenti non brevissimi di intimità, di preghiera, di relazione, appunto. E il sacerdote è un ponte in tutto questo. Cioè è quella figura che svolge la funzione del pontiere fra il mondo, gli uomini che hanno questi desideri, queste ambizioni, queste preoccupazioni che non trovano riscontro nelle idee dominanti, nella vita dominante, nel lavoro, in nulla, e d'altra parte Dio, Cristo, la sua presenza nella Chiesa, nella visibilità della Chiesa, dove il sacerdote ha un ruolo molto importante. Quindi, al di là di quel che dicono molti, molti, qualcuno che magari ha cominciato a dire dopo un po' di anni di ministero che il sacerdozio non basta più per rispondere alla domanda di senso così diffusa, ma invece il sacerdozio è importantissimo, è fondamentale. Ma non soltanto perché il sacerdote è più bravo e più preparato, perché questo non è detto. Tutti gli uomini, tutti i battezzati, tutti i cristiani, soprattutto se vogliono essere dei cristiani impegnati, militanti, devono svolgere questa funzione, devono prepararsi a svolgere questa funzione di apostolato, di presentazione della proposta cristiana nei loro ambienti dove lavorano, nella cultura, nella politica, nell'economia, nello sport, ovunque. Ma il sacerdote ha qualcosa che può dare solo lui. E che spesso questa è una delle cause principali della crisi anche del sacerdozio, dei sacerdoti. Il sacerdote non deve fare quello che possono fare gli altri, a volte anche meglio. Il sacerdote non è un influencer, non è un animatore culturale, non è un trascinatore. Non è uno che deve anzitutto animare cristianamente l'ordine temporale, che è la vocazione del laico. Il sacerdote deve anzitutto ricordarsi che il suo compito principale è la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti. Il sacerdote deve essere presente il più possibile nel confessionale, perché non ci si può confessare se non c'è il sacerdote che ti confessa. E non è facile confessarsi se per incontrare il sacerdote bisogna fare come per il medico, prendere appuntamento come se fosse una visita pediatrica o una visita medica. Bisogna trovarlo, vederlo, incontrarlo. Spesso deve offrire lui con la sua presenza in confessionale o almeno in chiesa lo stimolo ad andare a ricevere il sacramento. E poi il sacerdote celebra la messa, distribuisce l'Eucaristia, consacra il pane e il vino, li trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo. Se ci crediamo, perché se non ci crediamo, cosa dobbiamo fare? Andare a ricevere che cosa? Un pezzo di pane? Ma se crediamo che quel pezzo di pane è Dio, è il figlio di Dio, che entra nel nostro cuore e trasforma la nostra vita, beh, però dobbiamo anche ricordare ai sacerdoti che solo loro possono realizzare questo miracolo. Noi laici, per quanto ci possiamo sforzare, non siamo in grado di farlo. E quindi la loro prima preoccupazione dovrebbe essere proprio questa, cioè di rendere possibile, il più possibile, ai fedeli di accostarsi al sacramento della confessione e alla celebrazione della Santa Messa. Si va delineando così di che tipo di sacerdoti ha bisogno Madrid, la Chiesa intera, in questo tempo. Certamente non uomini definiti dal moltiplicarsi di compiti o dalla pressione dei risultati, ma uomini configurati a Cristo, capaci di sostenere il proprio ministero a partire da una relazione viva con Lui, nutrita dall'Eucaristia ed espressa in una carità pastorale contrassegnata dal dono sincero di sé. Quindi, che cos'è il sacerdote? Non uno che deve ottenere dei risultati, che è sempre impegnato, afflitto da mille impegni burocratici, spostamenti, eccetera. Ma sacerdote è colui che è centrato sull'Eucaristia, anzitutto. Poi c'è tutto quello che deve fare, ma anzitutto se non c'è questo essere concentrati sull'Eucaristia e sulla relazione con Dio, con Gesù, tutto il resto non viene. Non si tratta di inventare modelli nuovi, né di ridefinire l'identità che abbiamo ricevuto, ma di tornare a proporre, scrive il Papa, con rinnovata intensità, il sacerdozio nel suo nucleo più autentico, essere alter Christus, lasciando che sia Lui a configurare la nostra vita, a unificare il nostro cuore e a dare forma a un ministero vissuto a partire dall'intimità con Dio, la dedizione fedele alla Chiesa e il servizio concreto alle persone che ci sono state affidate. Anche qui ricordiamoci, il sacerdote non è un influencer che deve essere giudicato dal numero di seguaci, di like, di follower, ma anche di persone fisiche che lo seguono. Non è quella la funzione principale del sacerdote. Non è quello di cui noi laici abbiamo anzitutto bisogno. Cari figli, permettetemi di parlarvi oggi del sacerdozio avvalendomi di un'immagine che conoscete bene, la vostra cattedrale. Non per descrivere un edificio, ma per imparare da esso, perché le cattedrali, come qualsiasi luogo sacro, esistono come il sacerdozio per condurre all'incontro con Dio e alla riconciliazione con i nostri fratelli. E i loro elementi racchiudono una lezione per la nostra vita e il nostro ministero. Contemplando nella facciata impariamo già qualcosa di essenziale. È la prima cosa che si vede, eppure non dice tutto. Indica, suggerisce, invita. Così anche il sacerdote non vive per esibirsi, ma neppure per nascondersi. La sua vita è chiamata a essere visibile, coerente e riconoscibile, anche quando non è sempre compresa. La facciata non esiste, la facciata della cattedrale, non esiste per se stessa, conduce all'interno. Allo stesso modo il sacerdote non è mai fine a se stesso. Tutta la sua vita è chiamata a rimandare a Dio e ad accompagnare il passaggio verso il mistero senza usurparne il posto. Una volta giunti alla soglia della cattedrale, comprendiamo che non conviene che tutto entri all'interno, perché è spazio sacro. La soglia segna un passaggio, una separazione necessaria. Prima di entrare qualcosa rimane fuori. Anche il sacerdozio si vive così, stando nel mondo, ma senza essere del mondo. In questo crocevia si situano il celibato, la povertà e l'obbedienza, non come negazione della vita, ma come la forma concreta che permette al sacerdote di appartenere interamente a Dio senza smettere di camminare tra gli uomini. La cattedrale è anche una casa comune, dove c'è posto per tutti. Così è chiamata a essere la Chiesa, specialmente verso i suoi sacerdoti, una casa che accoglie, che protegge e che non abbandona. E così si deve vivere la fraternità presbiterale, come l'esperienza concreta di sapersi in casa, responsabili gli uni degli altri, attenti alla vita del fratello e disposti a sostenerci a vicenda. Figli miei, nessuno dovrebbe sentirsi esposto o solo nell'esercizio del ministero. Resistete insieme all'individualismo che impoverisce il cuore e debilita la missione. Qua viene individuato nell'individualismo uno dei maggiori ostacoli attuali nella cultura. E più che nella cultura, proprio nella vita concreta di oggi, che è abbastanza facile da individuare nella vita sociale moderna, soprattutto alla luce del fatto che diminuiscono drasticamente non soltanto i figli, ma i matrimoni. Il che vuol dire che diminuiscono le relazioni stabili e che la vita viene affrontata come se si fosse un atomo, un individuo. un individuo che non si spende, non si impegna con gli altri in maniera definitiva, ma soltanto occasionalmente per guadagnare piacere, forse potere in qualche caso, ma sostanzialmente rimanendo solo. Ora, questo disfarsi, questo rompersi delle relazioni, questa mancanza di relazione e quindi mancanza di comunità genera individualismo, e dentro questo individualismo il sacerdote è ancora più solo, perché non ha più una comunità che lo supporti, non dappertutto, ma spesso e volentieri, e non riesce, non è un religioso, non è uno che vive in una comunità religiosa, non riesce spesso a dar vita a comunità sacerdotali, a unità pastorali che spesso ci sono, ma sono molto funzionali allo scopo, quello di tenere insieme le diverse parrocchie, più che a rispondere al rischio dell'individualismo per il singolo sacerdote. E così il sacerdote è molto solo. Molto solo in una società sempre più solitaria, sempre più dominata dall'individualismo. Questo è un grande problema, perché l'individualismo, come dice il Papa, impoverisce il cuore e debilita la missione. Non siamo fatti, guai al solo, dice la scrittura. Non siamo fatti per essere soli, proprio naturalmente. E il sacerdote non è solo se è strettamente legato attraverso la preghiera a Dio, il quale gli chiede una vocazione, di esercitare un ruolo assolutamente particolare, che però può esercitare nella misura in cui si tiene strettamente legato a colui per il quale sta offrendo la sua vita. E dall'altra parte spesso non ha una comunità che lo accolga, lo protegga, lo aiuti, gli faccia da famiglia. Percorrendo il tempio, notiamo che tutto tempio della cattedrale, notiamo che tutto poggia sulle colonne che sostengono l'insieme. La Chiesa ha visto in esse l'immagine degli apostoli. Neanche la vita sacerdotale poggia su se stessa, ma sulla testimonianza apostolica ricevuta e trasmessa nella tradizione viva della Chiesa e custodita dal Magistero. Quando il sacerdote rimane ancorato a questo fondamento, cioè Magistero, tradizione, evita di edificare sulla sabbia delle interpretazioni parziali o degli accenti circostanziali, e si fonda sulla roccia salda che lo precede e lo supera. Prima di giungere al presbiterio, la cattedrale ci mostra luoghi discreti ma fondamentali. Nel fonte battesimale nasce il popolo di Dio, nel confessionale è continuamente rigenerato. Nei sacramenti la grazia si rivela come la forza più reale ed efficace del ministero sacerdotale. Perciò, cari figli, celebrate i sacramenti con dignità e fede, consapevoli che ciò che in essi avviene è la vera forza che edifica la Chiesa e che sono il fine ultimo a cui tutto il nostro ministero è ordinato. Ma non dimenticate che voi non siete la fonte, bensì il canale, e che anche voi avete bisogno di bere quell'acqua. Non smettete quindi di confessarvi, di tornare sempre alla misericordia che annunciate. Accanto allo spazio centrale si aprono cappelle diverse, ognuno ha la sua storia, la sua dedicazione, no? Nelle grandi cattedrali ci sono tanti piccoli altari. Pur essendo diverse queste cappelle per arte e composizione, condividono tutte uno stesso orientamento. Nessuna è volta verso se stessa, nessuna rompe l'armonia dell'insieme. Così avviene anche nella Chiesa con i diversi carismi e spiritualità, mediante i quali il Signore arricchisce e sostiene la vostra vocazione. Ognuno riceve una forma particolare di esprimere la fede e di nutrire l'interiorità, ma tutti restano orientati verso lo stesso centro. Guardiamo al centro di tutto, figli miei. Qui si rivela che cosa dà senso a ciò che fate ogni giorno e da dove scaturisce il vostro ministero. Sull'altare, attraverso le vostre mani, si rende presente il sacrificio di Cristo nella più alta azione affidata a mani umane. Nel tabernacolo resta colui che avete offerto, affidato nuovamente alle vostre cure. Siate adoratori, uomini di profonda preghiera, e insegnate al vostro popolo a fare lo stesso. Al termine di questo percorso, per essere i sacerdoti di cui la Chiesa ha oggi bisogno, vi lascio lo stesso consiglio del vostro santo concittadino, San Giovanni d'Avila. Siate tutti suoi, siate santi. Vi affido a Santa Maria dell'Almudena, scusate. E con il cuore pieno di gratitudine vi impartisco la benedizione apostolica. Bene, questa era la lettera, adesso lascio lo spazio alle vostre domande. Era la lettera di Papa Leone XIV, rivolta al clero, ai sacerdoti dell'arcidiocesi di Madrid. Pronto?
Buonasera professore, io sono Silvana, siamo dalla Basilicata, la ringrazio sempre per quello che le fa per noi radioascoltatori. Senta professore, io stasera, lei stasera tra l'altro ha sottolineato con le parole del Papa quella che è proprio la funzione dei sacerdoti, il loro ministero, il loro ruolo, quindi la loro funzione di evangelizzazione, formare, sostenere la fede, da quello che ho inteso io, dei catechisti, di noi fedeli. Comunque però io professore volevo sottolineare una cosa, che Gesù nel Vangelo ha detto: le messi sono tante, ma gli operai sono pochi. Quindi questo mi porta a riflettere che è vero sottolineare quello che è il ruolo, la loro funzione, però io credo che siamo in un processo di nuova evangelizzazione che invita, che annuncia a vivere proprio per primo un rapporto personale con Cristo, però in questo rapporto personale con Cristo, che è proprio quello, diciamo, dei sacerdoti, costoro hanno anche bisogno di noi laici fedeli. La ringrazio, professore, ascolto per radio.
Beh, sicuramente, nel senso che fedele laico è tenuto dal battesimo a operare per l'avvento del regno di Dio. Cioè, questa è una verità che è costantemente stata presente nella storia della Chiesa, però è stata percepita, diciamo così, nella sua importanza a partire dal Concilio Vaticano II, che dedica alla figura del laico una centralità che c'era nel magistero di Pio XII, sono tantissimi i discorsi di Pio XII alla figura del laico, C'era in Pio XI, no, che fece molto per l'azione cattolica, la pupilla dei suoi occhi, mi pare che così la chiamasse. Però è proprio il Concilio che dedica un documento particolare al laicato, la Dichiarazione Apostolicam Actuositatem, che è una dichiarazione sull'apostolato dei laici. Però quello che va capito bene è che bisogna evitare, sono parole di Giovanni Paolo II, la clericalizzazione del laico e la laicizzazione del clero. Cioè, il compito principale del laico è quello di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di portare il Vangelo nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita culturale, nella vita, nella scuola, nell'università, nel lavoro, nella fabbrica, nella famiglia, ovviamente. Questo è il compito specifico. Quello del prete è la cura delle anime. È la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti. Ecco perché è strano che i preti stiano così poco in confessionale. Cosa faceva Padre Pio? Cosa faceva il curato d'Ars? Confessava essenzialmente. Ora è evidente che ci sono molti sacerdoti che hanno tante altre cose da fare, che sono obbligati a fare, però bisogna che trovino il tempo per mettere al centro tutto questo, se no viene meno la loro funzione, il loro scopo principale, che è questo qui. Poi devono fare anche altre cose, certo, ma come il laico non si santifica dando la comunione agli ammalati o leggendo le letture della messa, poi fa anche questo, ci mancherebbe se necessario. Ma non è il suo specifico, così come lo specifico del sacerdote, non è quello di organizzare cose anche belle, importanti nella vita della Chiesa, ma il suo scopo principale è anzitutto legato ai sacramenti, all'educazione sacramentale, a spiegare che cos'è la catechesi, che cosa sono i sacramenti, perché sono importanti, ma deve dare anzitutto lui la testimonianza, l'esempio di tutto questo. Pronto? Bene, non ci sono altri interventi, quindi io vi porgo i miei saluti, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Abbiamo letto questa lettera importante del Papa ai preti della diocesi di Madrid, dove ha individuato un po' il collegamento che ci deve essere fra la figura del sacerdote, il suo ruolo, la sua importanza e il tempo nel quale viviamo, un tempo dove ci sono sempre meno, un'epoca priva di riferimenti, dove il senso comune sta cambiando per la pressione che esiste dal punto di vista dei contenuti, del linguaggio, del significato delle parole che sono percepite in maniera diversa a secondo delle persone che hanno una formazione, che hanno ricevuto una formazione culturale diversa, eccetera. Questo genera molta confusione, genera molte polarizzazioni e spesso genera anche timore, confusione nei sacerdoti che non sanno bene come rispondere a tutti i bisogni di una parrocchia, di una comunità, quale può essere oggi e anche come fanno a rispondere all'ostilità, per adesso culturale, ma non si sa mai, del nostro tempo, degli uomini del nostro tempo. Bene, quindi questo è un po', questo è il senso di questa lettera molto bella. Il Papa si dilunga sulla figura del sacerdote, sulla sua importanza, li esorta a vivere sempre più rifiutando qualsiasi forma di individualismo e donandosi, soprattutto attraverso i sacramenti al popolo di Dio che ha tanto bisogno di loro. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.